ad aprire il Salmo 107. Quest'oggi faremo una considerazione su questo Salmo, un Salmo veramente particolare, speciale. Non lo vedremo tutto, vedremo i primi 32 versetti. Vorrei iniziare appunto con la lettura della parola. Dice: celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicano i riscattati del Signore, che Egli liberò dalla mano dell'avversario e riunì da tutti i paesi, da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno. Essi vagavano nel deserto per vie desolate, non trovavano città dove poter abitare. Soffrivano la fame, la sete, l'anima veniva a meno in loro. Ma nella loro angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Li condusse per la retta via perché giungessero a una città da abitare. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Poiché Egli ha ristorato l'anima assetata e ha colmato di beni l'anima affamata. Altri dimoravano in tenebre e in ombre di morte, prigionieri nell'afflizione e nelle catene, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato gli avvertimenti dell'Altissimo. Perciò Egli umiliò i loro cuori nella sofferenza. Essi caddero e nessuno li soccorse. Gridarono al Signore nella loro angoscia ed Egli li salvò dalle loro tribolazioni. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte e spezzò le loro catene. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Poiché Egli ha sfondato porte di bronzo e ha spezzato sbarre di ferro, soffrivano gli stolti per il loro comportamento ribelle, per le proprie colpe. L'anima loro rifiutava qualsiasi cibo ed erano giunti fino alle soglie della morte. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Mandò la sua parola e li guarì, li salvò dalla morte. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Offrano sacrifici di lode e raccontino le sue opere con gioia. Quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque e vedono le opere del Signore, le sue meraviglie negli abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgono al cielo, scendono negli abissi, l'anima loro viene meno per l'angoscia. Traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Ma nell'angoscia gridano al Signore ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano, si rallegrano alla vista delle acque del calme ed Egli li conduce al porto tanto sospirato. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani. Abbiamo letto questi 32 versetti di questo Salmo 107, che è un salmo di ringraziamento da parte di persone, come abbiamo avuto modo di leggere, che hanno sperimentato una salvezza da parte di Dio. 5 volte viene ripetuto la frase del versetto 1 che dice: celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Celebrare il Signore. Celebrare significa onorare con lodi, esaltare, festeggiare solennemente. È un invito quindi da parte dei lettori a ringraziare Dio. E da chi deve venire questo ringraziamento? Al versetto 2 dice: lo dicano i riscattati del Signore. Spesso nella vita sentiamo ringraziare le persone per tante cose, ringraziano per il loro lavoro, la loro famiglia, la loro posizione e quant'altro. Ma chi è autore di tutte queste situazioni? La fortuna? Le circostanze casuali? Forse qualcuno è riuscito a manipolare le situazioni della vita affinché raggiunga un proprio obiettivo? È ovvio che dietro tutto ciò che si muove sulla terra c'è sempre un unico regista, che è Dio. Celebrate il Signore o rendiamo grazie al Signore. È caratteristico di coloro che non sono regenerati non rendere grazie a Dio. I Romani, capitolo 1, versetto 21, lo rende molto chiaro che gli uomini del mondo non rigenerati non rendono grazie a Dio. Ma come cristiani, tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che speriamo di avere nel futuro deve essere fatto con rendimento di grazie a Dio. Proprio stamattina abbiamo letto che da Giacomo che ogni dono buono e perfetto discendono da lui. I primi tre versetti dice: celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicono i riscattati del Signore che Egli liberò dalla mano dell'avversario e riunì da tutti i paesi, da oriente, da occidente, da settentrione e da mezzogiorno. C'è questa chiamata iniziale in questi primi tre versetti a rendere grazie a Dio. Questo meraviglioso salmo è un invito al ringraziamento ed era cantato dagli ebrei per ringraziare Dio per aver redento e liberato il loro popolo. E il salmo fornisce un quadro ricco della natura dell'opera divina di Dio nel redimere e nel restaurare Israele a motivo della misericordia di Dio e della sua bontà. Come nazione Israele, nel corso della sua storia, è stato liberato moltissime volte. Lo abbiamo visto in Esodo, liberato dalla schiavitù dell'Egitto, lo abbiamo visto più volte liberato dai Filistei, dai Siri, dagli Assiri e anche, per ultimo, nella storia della deportazione di Babilonia. E Dio ha redento il suo popolo dalla mano dei suoi avversari e qua dice che lo ha raccolto da ogni tipo di direzione. Quindi questo salmo è un invito a tutto Israele per ringraziare Dio in generale per tutte le sue buone, misericordiose liberazioni per quella nazione. Ma per quanto fossero grandi queste liberazioni nel corso della storia nazionale di Israele, sono segni della capacità di Dio di liberare gli uomini dal peccato in maniera personale e spirituale. Quando Dio dimostrò la sua abilità e la sua grande potenza di liberare Israele dall'Egitto e, come detto, da tutti i nemici assiri, siri e babilonesi, diede prova del fatto che poteva liberare gli uomini non solo dai nemici terreni, ma anche dai nemici spirituali, dai nemici dell'anima, cioè dal grande avversario, essendo il grande avversario Satana che vuole catturare tutti gli uomini per i suoi scopi malvagi nel suo regno di tenebre. Il salmo è stato probabilmente cantato nella congregazione di Israele per celebrare tutte queste liberazioni storiche e per ricordare loro la capacità di Dio di operare questa liberazione. Molto probabilmente è stato scritto dopo la prigionia babilonese e così potevano con questo salmo recitare tutta la loro storia passata e ricordare queste meravigliose liberazioni. La liberazione appunto da Babilonia era solo l'ultima delle antiche liberazioni, ma ancora per oggi noi fornisce la liberazione che Dio applica a tutti coloro che vengono liberati dal peccato. È probabile che il Salmo fosse usato nel culto di Israele, nella propria liturgia. Quando gli ebrei si riunivano, dopo essere tornati da Babilonia, è probabile che il sacerdote leggesse questo canto per invitare il popolo di Israele a cantare queste parole di liberazione. E probabilmente in coloro che ascoltavano queste parole, tutte le situazioni che vedremo quest'oggi probabilmente sono state vissute in prima persona, rendendo quindi questo salmo un salmo veramente personale per delle esperienze che il popolo aveva passato. Infatti questo salmo, nella lettura che abbiamo fatto, ci dà quattro illustrazioni della liberazione e redenzione di Dio. Quattro illustrazioni che vanno dal versetto 4 al 32 e che vedremo questa mattina. La prima, redenzione di Dio, è paragonabile a una e viene paragonata a una carovana smarrita nel deserto e che viene condotta in una città sicura. La seconda redenzione è come quella di un prigioniero che è in prigione in attesa della sua esecuzione e che però alla fine viene liberato. La terza è quella di un malato sull'orlo della morte e che ritrova invece piena salute. E infine vedremo la quarta liberazione che viene paragonata a dei marinai che vengono salvati da una tempesta veramente pericolosa. Quindi queste quattro immagini grandiose che il Salmo ci dà ci mostrano la grandezza, ci illustrano la liberazione e la potenza della redenzione di Dio. Ognuna di loro è un'analogia che illustra la beatitudine della redenzione di Dio, come Egli salva i peccatori da circostanze difficili e terribili. E quindi, come detto, probabilmente a quei tempi, subito dopo la liberazione di Babilonia, molti di quelli che potevano già ascoltare in diretta queste parole potevano aver vissuto materialmente queste situazioni. Ora ciascuna di queste quattro illustrazioni ha quattro parti e prenderemo appunto lo stesso schema che il Salmo ci dà per spiegarle ognuna. Prima di tutto, in ognuna di queste situazioni il salmista ci mostra una situazione difficile o impossibile nella quale si trovano alcuni. E poi, in secondo luogo, c'è il grido di aiuto a Dio che proviene da queste persone. Terzo, vedremo il perdono, la liberazione misericordiosa che Dio concede. E in quarto luogo, la lode finale che ne scaturisce. Potremmo sintetizzarla in quattro parole: difficoltà, preghiera, perdono, lode. La nostra redenzione dal peccato è quindi rappresentata anche da queste analogie. La nostra redenzione è come ritrovare persone perdute, liberare persone rinchiuse in una prigione, guarire persone da una malattia incurabile o persone che vengono tratte da un mare veramente minaccioso. Prendiamo il primo di queste illustrazioni al versetto 4 e 5, dove dice: «Essi vagavano nel deserto per vie desolate, non trovavano città dove poter abitare, soffrivano la fame e la sete, l'anima veniva meno in loro». Questa potrebbe ben rappresentare l'esodo che Israele ha vissuto dopo la liberazione dall'Egitto. Sappiamo che per 40 anni il popolo di Israele ha vagato, ha girato intorno al deserto del Sinai senza meta e senza alcun riposo. Gli ebrei vagarono nel deserto a causa del giudizio di Dio. E la maggior parte di loro, praticamente tutti, morirono in quel deserto e non conobbero mai una città sicura. È anche vero che potrebbe descrivere Israele a Babilonia, perché Babilonia è una sorta di città deserta. È un deserto come nazione, un deserto culturale, un deserto religioso immersa nel suo paganesimo. E quindi, in quella situazione, quando erano prigionieri a Babilonia, Israele ha avuto la minaccia di morire ed era sul punto di scomparire. Ma oltre a ciò, queste immagini possono anche descrivere qualsiasi peccatore, smarrito, errante, senza meta, che lotta per trovare la sua strada che lo liberi dal peccato. Così vagano i peccatori. Vagano alla ricerca di un posto sicuro. Vagano cercando un luogo di rifugio, un luogo di sicurezza, un luogo di gioia, un luogo dove possano trovare ristoro. E ovviamente non lo trovano. E così il peccatore errante si trova in una situazione difficile e impossibile da risolverla. Ma al versetto 6 giunge inaspettata questa richiesta. Ma nella loro angoscia gridarono al Signore. Israele ha gridato al Signore in Egitto ed egli li ha liberati. Israele gridò al Signore a Babilonia ed egli ancora una volta li liberò. Ovviamente li liberò usando Ciro, che fece questo decreto nel quale permise questo ritorno alla propria nazione. Ma è l'illustrazione anche per i peccatori di ogni tempo e di ogni età che riconoscono la loro mancanza di scopo, che sono nell'inquietudine e che realizzano la loro fame e la loro sete e che conoscono la loro miseria e che hanno a che fare con una situazione veramente disperata. Tutto il mondo sta vagando in un deserto da un posto all'altro, da un brivido all'altro, da un lavoro all'altro, da un matrimonio in matrimonio, di relazione in relazione, da esperienza in esperienza, senza mai trovare un cibo che possa placare la sete e la fame delle loro anime. Stanno cercando una strada per un posto che li soddisfi, che dia loro sicurezza e protezione, ma non lo troveranno mai. E nel mezzo della loro disperazione, finalmente, riconoscono a un certo punto ciò che veramente solo Dio può fornire. E così gridano a Dio, a Lui come noi abbiamo fatto nel nostro smarrimento. Il mondo intero, come detto, è un vasto deserto arido, un luogo che è una terra desolata, vuota, minacciosa e mortale. E coloro che sono abbastanza disperati e abbastanza affamati, finalmente possono giungere a gridare aiuto a Dio. Lo chiamano come il re di una città eterna in cui ci sono risorse illimitate. E come risponde Dio a questa richiesta di aiuto? Al versetto 6 e 7 leggiamo: ed egli li liberò dalle loro tribolazioni, li condusse per la retta via perché giungessero a una città da abitare. Quando Israele ha chiamato nel corso della sua storia, Dio ha sempre risposto. Ha risposto dall'Egitto, da Babilonia. E sebbene le situazioni potessero essere difficili, dove ogni speranza sembrava svanire, Dio ha operato e li ha liberati. Quando il peccatore grida a Dio, Dio risponde. Quando il peccatore va a Lui e chiede perdono, non ha bisogno di nient'altro. Non ci sono opere in questo grido di aiuto. Tutto quanto si focalizza sulla grazia e la misericordia di Dio. Non dice che queste persone nel deserto hanno fatto qualcosa per meritarsi il favore di Dio. Dice che semplicemente hanno gridato al Signore nella loro afflizione. Ed è lì che ogni peccatore deve arrivare. Non offre niente a Dio e non può portare nulla. Dice solo: sto morendo, e grida a Dio e Dio risponde con il perdono. Anche Gesù disse: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e cosa promette il Signore? E io vi darò riposo. La via è la via della grazia, non la via delle opere. E quando il peccatore va e grida a Dio, Dio perdona il peccatore. E questo lo porta al quarto punto, perché dice che quel tipo di bontà, quel tipo di grazia, comporta una risposta da parte degli uomini. Versetto 8 e 9: celebrano il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché egli ha ristorato l'anima assetata e ha colmato di beni l'anima affamata. Tu che eri affamato e assetato, fuori nel deserto arido, vagabondando senza strada, senza una direzione, senza sentieri, abbiamo e hai gridato a Dio. E Lui ci ha dato tutto ciò di cui avevamo bisogno. E certamente siamo obbligati a rispondergli con rendimento di grazia, a quella grazia che Lui ha riversato. Cosa potrebbe meritare di più il ringraziamento del popolo di Dio se non il fatto che siamo stati condotti e salvi in un luogo sicuro? E quella città ovviamente per noi è la città celeste. Apocalisse la raffigura un luogo dove noi vivremo insieme a Dio. Non avremo più fame, più sete, il sole non ci colpirà più, non ci sarà nulla di pericoloso, l'agnello sarà al centro del trono, sarà il pastore e ci guiderà lungo le acque della fonte della vita. E Dio dice che ci asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. Questo è il paradiso. Non è un deserto, non è un luogo sterile, è un posto ricco di vita e meraviglioso. In Apocalisse capitolo 22 ci dice che in quel luogo non c'è nessuna maledizione e vedremo il suo volto e il suo nome sarà scritto sulla nostra fronte. Nel capitolo 21 dice che Dio asciugherà ogni nostra lacrima. Non ci sarà più morte, non ci sarà più lutto, non ci sarà pianto e dolore. Tutto finirà. E questa è la città, il luogo sicuro alla quale noi siamo diretti. I redenti dal Signore sono chiamati a dire grazie. Perduti in un deserto, siamo stati salvati e siamo diretti verso quella città. E anche se ancora non siamo arrivati in quel luogo, il Re che ha il controllo di quella città ci ha inviato delle risorse per aiutarci nel nostro viaggio, per arricchirci in questo viaggio, in modo che non ci manchi nulla. La seconda illustrazione ci riporta in una prigione. Al versetto 10 dice che altri dimoravano in tenebre e in ombre di morte, prigionieri nell'afflizione e nelle catene. Praticamente un qualcuno in una sorta di prigione sotterranea nel braccio della morte in attesa che il boia faccia la sua esecuzione. Sono nell'ombra della morte, il che significa che il loro tempo si avvicina. Sono in catene e viene raffigurato, pensate anche essere in catene in quei luoghi, alla sporcizia che ci possa essere. Tempo fa avevo visto una prigione, era veramente un luogo antica, un luogo piccolissimo e dove non c'era un bagno e ovviamente il prigioniero era abituato a coesistere con i propri escrementi, quindi un luogo tenebroso, senza sporco e in attesa della morte. Il versetto 11 ci dice le motivazioni perché questi uomini sono prigionieri. Dice perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato gli avvertimenti dell'Altissimo. Potremmo parlare di Israele nell'Egitto, nel quale dovevano fare mattoni, un lavoro duro, anzi reso ancora più gravoso anche dall'uccisione dei propri primogeniti. Sicuramente hanno sperimentato come nazione l'ombra della morte. Ma anche a Babilonia hanno vissuto una prigionia in tal senso. Erano in una prigione senza speranza di libertà, erano nella prigione del paganesimo, erano in una sorta di braccio della morte nel quale re malvagi ne avevano decretato l'estinzione nazionale. E questa situazione disastrosa nella quale si trovano in Babilonia era una situazione che più volte i profeti avevano minacciato se Israele non fosse ritornato alla fedeltà di Dio. Isaia, Geremia, Ezechiele e tanti altri avevano ribadito che Gerusalemme e Israele sarebbe stato distrutto se non si fossero, se non avessero abbandonato il loro peccato. Avevano scelto di obbedire a Dio e così furono trasportati nella prigionia di Babilonia. Ma oltre a ciò, questa è anche l'illustrazione di ogni peccatore che si trova nella miseria della prigione che si è creato, nella quale si è ribellato a Dio, disobbedendo alla parola e che si è ritrovato a una vita di inciampi e di cadute. Il peccatore, gli uomini sperimentano tutto ciò che può essere una schiavitù. La servitù è l'esistenza paragonabile a una prigione sotterranea. Sono incatenati alle loro stesse iniquità, sono seduti nella loro sporcizia e stanno aspettando che il boia porterà a termine le loro vite. Adamo e tutta la posterità si sono ribellati a Dio e alla sua parola L'intera razza umana è imprigionata in una prigione di oscurità. La vita dura ed è insoddisfacente. Tutte le promesse di Satana sono solo bugie e affliggono i peccatori con maggior crudeltà e dolore. I peccatori sono quindi confinati nella loro profonda miseria, della loro stessa lussuria e delle loro stesse passioni, che diventano come degli aguzzini che tormentano le persone. E tutto ciò che devono aspettare è solo la loro esecuzione. E in quella condizione, ancora una volta, vediamo il grido di aiuto, al versetto 12. Perciò egli umiliò i loro cuori nella sofferenza, essi caddero e nessuno li soccorse. Gridarono al Signore nella loro angoscia ed egli li salvò dalle loro tribolazioni. Qualcuno potrebbe dire, sono stati ribelli a Dio, si meritano quello per il quale stanno andando incontro. Ma Israele comunque ha gridato a Dio e Dio li liberò. E tornarono indietro ed ebbero modo di ricostruire la loro città, la loro terra e il loro tempio. E così il peccatore imprigionato è così umiliato e che quando riconosce il proprio stato può supplicare Dio e ringraziarlo di essere liberato e non ha altra alternativa a cui rivolgersi. Versetto 13 dice: gridarono al Signore nella loro angoscia ed egli li salvò dalle loro tribolazioni, li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Questa è grazia, questa è pura grazia. Anche qui, ancora una volta, non hanno nessun merito e non hanno potuto o dovuto fare nulla. Non c'è niente da offrire tranne il riconoscimento del fallimento delle loro vite. Isaia 42,7 dice che il Vangelo è stato fatto per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Dio ama liberare i peccatori dalle loro prigioni e lo fa in maniera veloce solo perché glielo chiedono. Che cosa può dire un peccatore a questo punto? Semplicemente gridare a Dio e chiedergli di perdonare il suo peccato. Gesù dice che colui che viene a me non lo caccerò fuori. E questo ci porta al quarto punto della seconda illustrazione. Come risultato abbiamo al versetto 15: celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. L'unica risposta adeguata alla grazia è il ringraziamento. E poi abbiamo l'illustrazione, la terza illustrazione, quella della malattia. Un'altra immagine di difficoltà che qualcuno si è trovato a vivere. Al versetto 17 dice: soffrivano gli stolti per il loro comportamento ribelle e per le loro proprie colpe. L'anima loro rifiutava qualsiasi cibo ed erano giunti fino alle soglie della morte. Siamo in presenza di persone che qua vengono definite stolte a causa della loro ribellione, e questa è la conseguenza del peccato. Ed è interessante che si trovano in una situazione veramente difficile alla fine della loro vita, nella quale queste persone, dice, vengono descritte che rifiutano qualsiasi cibo. E sappiamo che quando la malattia diventa mortale, si arriva vicini alla fine, si perde appetito ed è un sintomo che il tempo è giunto. Ed è quello che appunto evoca questo salmo in questo passo. Israele è come una persona, viene raffigurata come una persona malata con una malattia mortale nella sua prigionia e ha perso ogni tipo di appetito. Hanno perso ogni speranza. In pratica sembra quasi che non vogliono più mangiare, non vogliono più avere il cibo che aveva dato loro nutrimento. Israele a Babilonia era così, stava languendo nella sua malattia, prossima all'estinzione, prossima a essere cancellata, spazzata via senza alcun appetito per le cose di Dio e in qualche modo li avrebbe invece potuti salvare. Ma questa immagine ovviamente vale anche per qualsiasi peccatore. I peccatori sono malati e hanno una malattia mortale e incurabile. E alcuni di loro hanno perso interesse per ciò che è vero, per ciò che è giusto, per ciò che è bene e che potrebbe essere il cibo per sostenere la loro vita. Sono senza speranze e sono sull'orlo della morte. E c'è una conseguente perdita di appetito per la vita e per qualsiasi cosa. E così cadono nella depressione, probabilmente il motivo per cui tante persone si suicidano. Sono privi di qualsiasi apprezzamento per qualsiasi cosa. La vita è diventata semplicemente una fatica. E così, depressi, insoddisfatti, incapaci di gestire la loro vita con le sue ansie e le sue colpe, non trovano nessuna pace. Isaia 48:22 dice che odiano l'unico cibo che può salvarli. Quindi i peccatori sono come vagabondi perduti, come prigionieri incatenati e come malati in attesa della morte. Ma ancora una volta, al versetto 19, leggiamo: allora gridarono al Signore nella loro sventura. Ricorda, erano ribelli, erano iniqui, la scrittura li definisce stolti e sono in una condizione disperata e chiamano Dio in aiuto. E potremmo dire: non è giusto che Dio aiuti queste persone, ma Dio è grande nella sua grazia. E il perdono arriva. Al versetto 19 leggiamo: li ha salvati dalle loro angustie. Non fornisce alcuna qualifica o merito per questi destinatari della liberazione. Dice solo che li ha liberati dalle loro angosce, semplicemente perché hanno chiesto, non perché hanno fatto qualcosa. Semplicemente chiesto, un grido disperato. E questo ci porta alla reazione, ancora una volta, di questa liberazione. Versetto 21: celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Questo è ciò che facciamo quando ci riuniamo. Adoriamo. Alcune persone non comprendono cosa sia la Chiesa. La Chiesa è un gruppo di peccatori redenti che si riuniscono per ringraziare Dio per la sua liberazione. Questo è quello che siamo. Questo è ciò che facciamo. Ci riuniamo per lodarlo, per offrire sacrifici di ringraziamento, per raccontare le sue opere con canti gioiosi e per raccontare le sue meraviglie verso noi che eravamo perduti. Ma il Salmo riporta una quarta illustrazione. Al versetto 23 dice: quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgono al cielo, scendono negli abissi, l'anima loro viene meno per l'angoscia. Traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Questa è una situazione nella quale una nave si trova coinvolta in una tempesta. La prigionia di Israele è stata una tempesta in mare. E pensate, non c'è, penso, cosa più spaventosa di trovarsi in un mare in tempesta. Proprio giorni fa eravamo in Liguria con Tiziana e c'era il mare mosso che sbatteva con forza queste onde grandi verso le rocce e abbiamo pensato, pensa a trovarsi in mezzo al mare. Pensate alla lotta disperata che deve fare un naufrago nel cercare di salvare la propria vita senza nessun appiglio ed è una questione di ore e tu andrai a fondo. E quindi è una lenta agonia. Penso che se ci trovassimo in un aereo che precipita, la situazione è veramente veloce e rapida, è una questione di pochi secondi ed è finita. Anzi, molte volte quando succedono queste situazioni, il nostro cervello applica una, va in shock, stacca qualsiasi sensazione. Ma in un mare in tempesta invece le persone rimangono lucide e sono consapevoli del fatto che è una questione di tempo. E certamente queste situazioni portano terrore nel cuore. Nessun porto, nessun salvataggio, nessuna speranza, solo una tempesta che non cala mai. E certamente la prigionia babilonese sembrava una grande tempesta implacabile che travolse la nazione e minacciò di annegarla tutta. Ogni peccatore che vive separato da Dio è in un mare di terrore senza speranza. Il mondo è un mare per i peccatori ed è un mare agitato. Tentazioni, dolori, sofferenze sono le sue onde. E il principe della potenza dell'aria è il suo vento tempestoso. Il paradiso è l'unico porto sicuro, ma non può essere raggiunto con gli sforzi dei marinai. La violenza della vita, le incertezze, raffigurata mentre le onde salgono al cielo e sprofondano nelle profondità, e questa piccola nave sballottata in alto e in basso, mostrano il terrore che si impadronisce di queste persone. Al versetto 28 dice: «Ma nell'angoscia gridano al Signore ed Egli li libera dalle loro tribolazioni». Quando sono giunti alla fine delle loro possibilità, allora non c'è altra strada di gridare al Signore e mostrare la loro disperazione. Eccolo di nuovo. Nessun salvataggio umanamente possibile e hanno invocato Dio. E qui viene di nuovo la grazia e li ha liberati dalle loro tribolazioni. Dice: «Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano, si rallegrano alla vista delle acque calme ed egli li conduce al porto tanto sospirato». Un salmo che prefigura anche la tempesta minacciosa nel quale i discepoli si trovano, ricordate, coinvolti, e Gesù poi calmerà la tempesta. Questo salmo parla di salvataggi, di salvezza. Le persone di questa carovana hanno trovato la loro città. Le persone in carcere hanno trovato la loro libertà. Quelli che erano ammalati furono guariti. E le persone nella tempesta sono state condotte in sicurezza in un luogo sicuro. Vite irrequiete, vite miserabili, malate, non dirette da nessuna parte e senza risorse, hanno vagato senza speranza e senza meta verso la morte e l'inferno, ma a un certo punto gridano e trovano il Salvatore. Tutti noi lo abbiamo invocato, ci ha salvato, restaurato e redenti, e ci sta conducendo in una città celeste, dalla prigione alla libertà, dalla malattia mortale alla salute eterna, dal terrore alla salvezza, nel porto della sua stessa gloria. E allora qual è il nostro obbligo? Al versetto 31: ringrazino il Signore per la sua benignità e per i suoi prodigi verso i figli degli uomini. Siamo chiamati a ringraziare in questo salmo perché noi siamo queste persone. Noi siamo queste persone, eravamo vagabondi, prigionieri, malati e una sorta di marinai in difficoltà, ma siamo stati salvati e l'unica nostra risposta è ringraziare. E il versetto 32 dice: «Lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani». La sede degli anziani era il luogo in cui si insegnava e la congregazione si radunava. Quello che sta dicendo è che lo dobbiamo fare quando ci riuniamo. Questo è quello che dobbiamo fare. Ci riuniamo oggi e cantiamo, ringraziamo Dio col nostro cuore. Questo è un appello a una gratitudine incessante per la grazia della nostra salvezza. Vedi la disperazione dei peccatori e non abbiamo nulla di cui lodarci, e tutto ciò che abbiamo fatto è gridare a Dio e Dio ci ha liberati. Per quelli che hanno ricevuto questa liberazione, questo è un invito a ringraziamento. Ma ci sono probabilmente alcuni che non lo hanno fatto. stanno ancora vagando senza sentieri, affamati, assetati e sulla via della morte. Sono ancora nell'oscurità delle loro prigioni e in un letto di malattia. Ma abbiamo delle buone notizie per loro. Isaia 55 dice: «Cercate il Signore finché può essere trovato, invocatelo mentre è vicino». Prima che sia troppo tardi, prima che queste persone scompaiano sotto le onde per l'ultima volta, prima che si perdano definitivamente, dobbiamo predicare loro di gridare al Signore la salvezza. Che tornino al Signore, perché Dio avrà compassione di loro. Questo è il grande invito della Scrittura. La maggior parte di noi l'ha fatto. E siamo venuti a Dio e Lui ha perdonato tutti i nostri peccati. Perciò ringraziamolo. Il Salmo si chiude al versetto 43 con questa conclusione. Chi è saggio, osservi queste cose e consideri la bontà di Dio. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti quest'oggi perché abbiamo visto attraverso queste immagini di difficoltà che nonostante non ci fosse alcun merito, c'è stato questo grido di aiuto verso di Te. E Signore, questo Salmo esalta la Tua bontà, la Tua misericordia, la Tua grazia. Signore, Tu ci hai aiutato inviandoci Cristo alla croce. E grazie, Signore, perché in questo siamo stati strappati non dalle nostre difficoltà quotidiane, ma dal nostro destino eterno di perdizione. Per cui, Signore, i nostri cuori oggi vogliono godere e rallegrarsi di questo canto di liberazione. E che questo canto di liberazione possa continuare nella vita di tutti i giorni, ricordandoci ciò che eravamo e ciò che siamo e ciò a cui siamo destinati a essere, Signore, non per le nostre opere, per i nostri meriti, ma per la Tua bontà. Che questa verità possa produrre in noi un rendimento di grazia duraturo, fino al momento, Signore, nel quale potremo esprimerti il nostro ringraziamento in Tua presenza. A lode e gloria, Signore, del Tuo nome. Amen. Amen.